L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Che freddo. Ciao, pinguino.
Tu te ne devi andare da questa camera, perché ho deciso di metterci una stufa. Sono mica una foca io,
E poi chi lo paga il gas? Ben ritrovati da Anna Migliorati. Scherzi a parte, il freddo c'è e si sente. Abbiamo capito che i conti tocca farli. Dalle grandi cose dipendono e come le nostre tasche. E allora, ma davvero siamo ancora così fragili? Ricominciamo da qui e ricominciamo già pallottoliere alla mano. Ma questa volta aggiungiamoci anche una mappa dell'Europa.
L'Unione Europea ha raggiunto quasi un quarto del suo consumo finale di energia da fonti rinnovabili già nel 2023, quasi tre volte in più rispetto al 2004, secondo i dati Eurostat. A crescere un po' ovunque sono eolico e solare. Se è vero che siamo lontani dagli obiettivi di oltre il 42%, ben oltre un terzo di energia da fonti rinnovabili al 2030, è anche vero che la seconda guerra del gas non vede l'Europa uguale alla prima. Almeno, non tutta. Perché allo stesso tempo non vede l'Europa tutta uguale. La Svezia è al primo posto tra i paesi europei, con già ben due terzi, 66,4% del suo consumo energetico proveniente da fonti rinnovabili nel 2023. Anche la Finlandia ha superato il traguardo della metà. Le quote più basse di energie rinnovabili sono al contrario nei piccoli Lussemburgo, dove si supera di poco il 10%, ma il paese è molto piccolo, e Malta. Gas significa riscaldamento e significa elettricità. Nel 2023 le fonti energetiche rinnovabili hanno rappresentato oltre il 45% del consumo di energia nell'Unione Europea e di questa più di due terzi arrivano da vento e acqua, un quinto dal sole. È proprio l'energia solare la fonte in più rapida crescita. Nel 2008 rappresentava solo l'1%. Ma disegnando una mappa vedremo il gas prima fonte soprattutto nei paesi ad est e con loro l'Italia. Al contrario, in Germania, che ha rinunciato al nucleare ma tiene in vita il carbone, la produzione di elettricità da energie rinnovabili ha toccato il 62,7% nel 2024 e il 2025 promette ancora di più. Lo scorso 1 gennaio gli impianti tedeschi di energie rinnovabili hanno fornito più elettricità di quanta ne sia stata consumata in tutto il paese, il 125% della domanda in alcuni momenti della giornata. Fuori dall'Europa, ma vicino a noi, nel 2024 anche il Regno Unito ha segnato un record, con il 58% dell'elettricità prodotta da fonti a basse emissioni. Il 45% da eolico, fotovoltaico e biomasse, oltre a un 13% dalle centrali nucleari britanniche. Anche la Spagna fa meglio di noi, con la metà di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ben oltre tre quarti dell'elettricità consumata è generata da fonti rinnovabili in Svezia e Danimarca. In paesi come Lettonia e Finlandia rappresenta oltre la metà dell'elettricità consumata. Per avere un parametro, in Italia il gas rappresenta ancora il 65% della produzione di elettricità, secondo l'AREA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Non molto diverso per i riscaldamenti e il condizionamento estivo, che pesa sempre di più sulla bolletta. Nel 2023 l'energia rinnovabile ha rappresentato più di un quarto dell'uso totale di energia per riscaldamento e raffreddamento nell'UE. Nel 2004, 20 anni fa, era poco più del 10%. Al top la fredda Svezia, dove ormai ben il 67% del riscaldamento arriva da fonti rinnovabili. E oltre il 60% sono anche Estonia e Lettonia. In Italia siamo a molto meno. Il 21,6% del riscaldamento e raffreddamento arriva da fonti rinnovabili.
Tradotto significa che dipendiamo meno dal gas Di nuovo il tormentone di questo inizio d'anno, ma abbastanza per non temere? Certo, parte del gas lo importiamo anche altrove, ma perché l'Europa è così diversa e non abbiamo ancora pronunciato la parola nucleare? Allora, veniamo a noi e...
facciamo i conti.
E consegno il nostro pallottoliere a Davide Chiaroni, vice direttore Energy Strategy del Politecnico di Milano.
Grazie a voi per l'invito.
Facciamo un passo indietro. Cosa è successo in questi anni? È vero innanzitutto che siamo meno dipendenti dalla Russia, ma non così meno dipendenti dal gas?
Assolutamente sì. Diciamo, abbiamo cambiato in maniera significativa la nostra modalità di approvvigionamento. Ormai la Russia conta davvero per pochissimi. Abbiamo fatto, per esempio, salire in maniera significativa l'Algeria, abbiamo aumentato le importazioni dall'Azerbaigian, abbiamo fatto salire moltissimo le importazioni di gas naturale liquefatto, quindi quelle che, potendo raggiungerci con la nave, non abbiamo cambiato in realtà di tanto il consumo di gas, quindi il fabbisogno di gas per il nostro paese.
Ed ecco perché sentiremo parlare molto più di navi e meno di gasdotti, probabilmente, o almeno meno di quelli a nord. Ma perché continuiamo ad essere dipendenti dal gas come paese?
Perché, nonostante la crescita delle rinnovabili, oltre il 60% della nostra elettricità poi è prodotta attraverso i combustibili fossili, quindi il gas nello specifico, ma anche nei mesi, diciamo, un pochino più estivi, no? Arriviamo a un 50-50, ecco, quindi la nostra dipendenza per la produzione elettrica da gas è estremamente significativa, così come lo è per, ovviamente, il riscaldamento, no? In questo periodo dipendente dal gas.
Pesa anche un altro punto dell'economia delle piccole cose, cioè l'efficienza energetica delle nostre case.
Sicuramente sì, questo è il periodo in cui, diciamo, che le abitazioni di classe G, che sono quasi il 40% del nostro patrimonio edilizio, consumano di più, no? È uno dei problemi che peraltro ci accomunano anche ad altri paesi.
È una crisi diversa per imprese e famiglie questa volta?
Le imprese, soprattutto quelle energivore o le grandi imprese che producono energia, dopo la crisi degli scorsi anni, si sono adesso attrezzate, spesso hanno contratti di acquisto del gas anche strutturati su più anni, e quindi in qualche modo c'è un effetto di mitigazione dei prezzi per i grandi energivori o per i grandi produttori di energia, che hanno appunto ridisegnato la fornitura di gas. Dall'altro lato, invece, le imprese di più piccole dimensioni, diciamo, e ovviamente le famiglie, sono invece più soggette al famigerato andamento del TTF, no? Il mercato del gas a cui ci siamo abituati a guardare dal punto di vista delle quotazioni, e che risente anche di possibili speculazioni, no? Siccome il prezzo finale della bolletta del gas e dell'elettricità molto spesso dipende direttamente da questo prezzo, ecco che qualche tensione si scaricherà probabilmente sulle bollette, no? Già si parla di almeno un 10% di aumento nel prossimo trimestre.
Ecco, però viene spontaneo. Non eravamo andati avanti sulle fonti rinnovabili? Cosa ha di diverso questa crisi?
Beh, in realtà siamo andati avanti sulle fonti rinnovabili negli ultimi 2-3 anni, ma ad un passo ancora non sufficiente, no? Noi siamo ancora, appunto, nella condizione 60-40, o nei mesi migliori 50-50, tra fossili e rinnovabili. Per vedere la non dipendenza, diciamo, dal prezzo del gas, dobbiamo trovarci nella condizione opposta, quindi andare stabilmente al 60-70% a rinnovabili, che è anche un po' il nostro, diciamo, obiettivo, se vogliamo, no? al 2030. E in questo scontiamo anche una dipendenza dal gas che è molto maggiore rispetto a quella di altri paesi europei.
Sentivamo prima con l'Europa, che ha una mappa molto diversa per quanto riguarda l'energia.
Grandi paesi come la Spagna, la Francia e la Germania che con mix energetici diversi, alcuni con più peso del nucleare, altri con, per esempio la Germania, con un peso molto più forte delle rinnovabili, in realtà hanno una dipendenza decisamente più bassa della nostra dal gas, e quindi guardano a questa crisi con un occhio, diciamo, meno allarmato. Noi invece assomigliamo da questo punto di vista un po' ai paesi dell'est Europa, no? Che invece sono ancora largamente dipendenti da questo tema. Trovare una composizione a livello europeo, no? Si è parlato ancora della possibilità di mettere dei price cap, eccetera, ovviamente richiederebbe una condivisione dell'obiettivo da parte di tutti, però non tutti vedono il problema dalla stessa prospettiva, no? Quindi è un gioco, diciamo, di capacità della politica italiana. È difficile trovare tutti schierati dalla stessa parte, perché appunto le condizioni di partenza sono molto diverse.
E insomma, per noi è più vitale, per altri meno.
Esattamente, esattamente. Come si sa, quindi, la battaglia ha pesi diversi, no? A seconda della diversa rilevanza del gas per i singoli paesi.
Grazie.
Grazie a voi. Buona giornata.
E che dire, una mappa per iniziare l'anno e ricordarci che le grandi economie poi diventano l'economia delle piccole cose, bollette comprese. Allora, grazie in regia ad Anna Riva, un saluto da Anna Migliorati, la prossima storia, la prossima economia qui su Radio 24, ma anche su tutte le nostre piattaforme podcast. Vi aspetto!